Andatevi pure. Questa mattina abbiamo una lunga lettura nel capitolo 3, leggendo il capitolo 3 del libro di Neemia. Sono 32 versetti e neanche tanto facili da leggere, perché sono quelli che io, quei capitoli che io chiamo le selve oscure della Bibbia, dove ci si può perdere in mezzo a un ginepraio di nomi e una apparente ripetitività. Però se avete la pazienza di seguire la lettura e poi di ascoltarmi nelle cose che dirò, sono certo che le gemme che sono contenute in questa meravigliosa porzione della parola di Dio brilleranno anche davanti ai vostri occhi. E vogliamo cominciare a leggere da Neemia capitolo 3. Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore. La consacrarono, vi misero i battenti, continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Cananeel. Accanto a Eliasib lavorarono gli uomini di Gerico e accanto a loro lavorò Zaccur, figlio di Imri. I figli di Senaa costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura, vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Meremot, figlio di Uria, figlio di Accos. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Mesullam, figlio di Berechia, figlio di Mesezabeel. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Sadoc, figlio di Baana. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni Tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro signore. Ioiada, figlio di Pasea, e Mesullam, figlio di Besodeia, restaurarono la porta vecchia, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni Melatia, il Gabaonita, Yadon, il Meronotita e gli uomini di Gabaon e di Mispa, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Uziel, figlio di Caraia, uno degli orefici. Accanto a lui lavorò Anania, uno dei profumieri. Essi lasciarono Gerusalemme come era fino al muro largo. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Refaia, figlio di Cur, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Accanto a loro lavorò alle riparazioni di fronte a casa sua Yedaia, figlio di Carumaf, e accanto a lui lavorò Cattus, figlio di Casabneia, Malchia, figlio di Karim, e Cassub, figlio di Pat Moab. Restaurarono un'altra parte delle mura e la torre dei forni. Accanto a loro lavorò alle riparazioni con le sue figlie Sallum, figlio di Allokes, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Canun e gli abitanti di Zanoa restaurarono la porta della valle, la costruirono, vi misero i battenti, le serrature e le sbarre, fecero inoltre 1000 cubiti di muro fino alla porta dell'etame. Malchia, figlio di Rechab, capo del distretto di Bet Hakkerem, restaurò la porta dell'etame, la costruì, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. Sallum, figlio di Col Oze, capo del distretto di Mispa, restaurò la porta della sorgente, la costruì, la coperse, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre, fece inoltre il muro del serbatoio di Siloe presso il giardino del re, fino alla scalinata che scende dalla città di Davide. Dopo di lui Neemia, figlio di Azbuk, capo della metà del distretto di Betzur, lavorò alle riparazioni sino di fronte alle tombe di Davide, fino al serbatoio che era stato costruito e fino alla casa dei prodi. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni Leviti sotto Reum, figlio di Bani. Accanto a lui lavorò per il suo distretto di Casabia, capo della metà del distretto di Keila. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i loro fratelli sotto Bavvai, figlio di Kenadabd, capo della metà del distretto di Keila, e accanto a lui Ezer, figlio di Yesua, capo di Mispa. Restaurò un'altra parte delle mura di fronte alla salita dell'arsenale all'angolo. Dopo di lui Baruch, figlio di Zabbai, ne restaurò con ardore un'altra parte dall'angolo fino alla porta della casa di Eliasib, il sommo sacerdote. Dopo di lui Meremot, figlio di Uria, figlio di Accoz, ne restaurò un'altra parte dalla porta della casa di Eliasib fino all'estremità della casa di Eliasib. Dopo di lui lavorarono i sacerdoti che abitavano le campagne circostanti, dopo di loro Beniamino e Cassub lavorarono di fronte alla loro casa, dopo di loro Azzaria, figlio di Maaseia, figlio di Anania, lavorò presso la sua casa. Dopo di lui Binnui, figlio di Kenadad, restaurò un'altra parte delle mura, della casa di Azzaria fino alla svolta e fino all'angolo. Palal, figlio di Uzzai, lavorò di fronte alla svolta e alla torre superiore che sporge dal palazzo del re e che dà sul cortile della prigione. Dopo di lui lavorò Pedaia, figlio di Paros. I netinei che abitavano sulla collina lavorarono fino di fronte alla porta delle acque verso oriente e di fronte alla torre sporgente. Dopo di loro i tecoiti ne restaurarono un'altra parte di fronte alla grande torre sporgente fino al muro della collina. I sacerdoti lavorarono alle riparazioni al di sopra della porta dei cavalli, ciascuno di fronte alla propria casa. Dopo di loro Sadoc, figlio di Immer, lavorò di fronte alla sua casa. Dopo di lui lavorò Semaia, figlio di Secania, guardiano della porta orientale. Dopo di lui Anania, figlio di Selemia, e Canun, sesto figlio di Salaf, restaurarono un'altra parte delle mura. Dopo di loro Mesullam, figlio di Berechia, lavorò di fronte alla sua camera. Dopo di lui Malchia, uno degli orefici, lavorò fino alle case dei netinei e dei mercanti di fronte alla porta di Ammifkad e fino al piano superiore dell'angolo. Gli orefici e i mercanti lavorarono alle riparazioni fra il piano superiore dell'angolo e la porta delle pecore. Ci siete ancora? Bene, meno male, nessuno di voi è caduto addormentato da questa litania di nomi e di cose. Però vi assicuro che soltanto apparentemente questo capitolo sembrerebbe un arido catalogo di nomi, perché prima di tutto e soprattutto prima di esaminare nel dettaglio alcune delle cose, vi voglio fare notare che ci sono degli insegnamenti generali che noi possiamo trarre dall'intero capitolo. Il primo è questo, che il fatto che tutte queste persone siano menzionati per nome, uomini e donne, avete visto, ci sono anche delle donne che hanno lavorato, non solo degli uomini, è un fatto veramente singolare, ma il fatto che queste persone siano menzionate per nome ci deve fare riflettere sul fatto che Dio, che è onnipotente, si serve di esseri umani per compiere l'opera che deve essere compiuta, che si serve di muscoli, di carne umana, dell'intelligenza degli uomini, del loro carattere per svolgere l'opera che ha determinato di compiere. Noi non dobbiamo smuoverci neanche un istante dalla verità biblica che Dio è assolutamente autosufficiente, che Dio non ha bisogno di nulla, che Dio non ha bisogno di me e non ha bisogno di voi, ma nella sua signoria e nella sua sovranità ha stabilito che per compiere la sua opera nel mondo egli si vuole servire di esseri umani come me e come voi. È bellissimo il modo in cui il Vangelo di Giovanni inizia, quando, dopo aver parlato dell'eternità del Figlio di Dio, poi a un certo punto, quando deve cominciare la storia del Vangelo e quindi della vita di Cristo, inizia dicendo: vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Vi fu un uomo mandato da Dio. E questa dovrebbe essere la nostra aspirazione, che ciascuno di noi possa dire: c'è stato in quel tempo, in quella città, in quel luogo, un uomo, una donna, mandato da Dio, mandata da Dio per compiere una certa opera. Certo, noi non potremo compiere l'opera che ha compiuto Giovanni il Battista. Giovanni il Battista aveva un ministero particolare, non saremo dei Neemia, ma guardate un po', in questa storia vengono menzionati tanti nomi di tante persone che sarebbero rimaste nell'oscurità della storia, nessuno si sarebbe curato di loro, nessuno avrebbe saputo della loro esistenza, ma per il semplice fatto che stettero in quel posto, su quel pezzo di muro, a murare delle pietre, oggi noi li abbiamo ricordati a migliaia di anni di distanza. Non è una cosa meravigliosa questa? Sapere che ognuno di noi ha un posto nel piano di Dio, deboli come siamo, carne e ossa. Ma pure, dice il Signore Gesù nel libro dell'Apocalisse, io di te ne farò una colonna nel tempio del mio Dio. Vasi di terra che diventano colonne nel tempio di Dio, per il semplice fatto che abbiamo partecipato, siamo stati animati dallo Spirito Santo, giustificati mediante il dono della fede che abbiamo ricevuto e abbiamo partecipato all'opera del Signore, usando cosa? La nostra testa, il nostro cuore, i nostri muscoli, i nostri soldi, la nostra disponibilità. Uomini sono i metodi di Dio. Non dobbiamo pensare che perché le chiese crescono, la gente si converta, dobbiamo inventarci chissà quale metodo nuovo per attirare le persone. Uomini, uomini santi, uomini e donne di preghiera, uomini e donne disposti al servizio, sono gli strumenti che Dio utilizza. Questa è una importante lezione generale che apprendiamo da questo capitolo. La seconda è questa. Ed è un'altra parola che noi vediamo ricorrere molte volte in questo capitolo. L'abbiamo letto accanto, o nella vecchia versione diceva al lato. In realtà è una espressione, un termine che traduce due parole in ebraico, al yad, che letteralmente significa sulla mano. Sulla mano, quindi c'era una persona e sulla mano di questa persona ce n'era un'altra e sulla mano di questa persona c'era un'altra, significa proprio, ecco, attaccati uno con l'altro, dove finiva uno e iniziava l'altro. E questo ci insegna che l'opera che compirono queste persone nel costruire le mura di Gerusalemme è stata un'opera che si è potuta compiere grazie alla partecipazione, alla prossimità, alla collaborazione. Ci parla anche di pianificazione, di organizzazione, di divisione dei ruoli. Insomma, ci dà l'idea di un esercito che in marcia, in buona formazione, concorde, lavora in armonia e diventa una forza irrefrenabile. Quando si lavora uno accanto all'altro ci si può anche calpestare, disturbare, no? Vi è capitato di fare in questi giorni, magari vi sarà capitato di cucinare insieme a qualcun altro e si dice che due cuochi rovinano il pasto e che se mettete qualcuno accanto all'altro in genere vi ostacolate perché state sulla mano dell'altro, ma in questo caso significa proprio questa armonia, questa disponibilità a stare l'uno accanto all'altro. Pensiamo a un marito e una moglie che devono vivere l'uno accanto all'altro e sostenersi a vicenda. Pensiamo all'opera di una chiesa dove non ci si combatte gli uni contro gli altri, non si fanno i gruppetti e le sette e le ecclesiole nella chiesa, ma tutti insieme si porta avanti questo lavoro. Questo al lato, accanto, sulla mano è un'altra importante lezione generale che traiamo da questo capitolo. E c'è una terza lezione importante. Noi troviamo in questo capitolo nomi di sacerdoti, nomi di capi, nomi di gente comune, uomini, donne, che sono accuratamente ricordati. Perché, come leggeremo nel Nuovo Testamento, in Prima Corinzi 15:58, la nostra fatica non è vana nel Signore. E in Ebrei 6:10, Dio non è ingiusto da dimenticare la nostra opera. Nel Libro dei Salmi è scritto che Dio raccoglie perfino le nostre lacrime nei suoi odri. E Dio non si dimentica, non dimentica quello che per fede e con l'aiuto della sua grazia noi riusciamo a fare. Quindi questi sono gli insegnamenti generali, avrei potuto fare una predica su queste cose, ma voglio andare un po' più nel dettaglio, perché quello che troviamo in questo capitolo qui è un altro verbo ricorrente, con tutti i suoi derivati, è quello di lavorare, o anche nell'originale costruire. Quindi ci sono anche molti altri verbi specifici che descrivono il tipo di lavoro svolto, ma siccome viene descritto qui in Neemia capitolo 3 il lavoro svolto da queste persone, io oggi vi parlerò di vari tipi di lavoratori che si trovarono a ricostruire le mura. E il primo tipo di lavoratori di cui vi voglio parlare è di lavoratori infedeli. Ma come qui in questo capitolo ci sono anche lavoratori infedeli? Sì, purtroppo sì. Per esempio, il primo nome che noi abbiamo qua al capitolo 3 che incontriamo è quello di questo Eliasib, il sommo sacerdote. E noi immediatamente ci rallegriamo del fatto che la persona più in vista, più importante, il sommo sacerdote di lì a Gerusalemme, sia stato tra quelli che si è sbracciato, che ha fatto il lavoro di un muratore. Non è detto che Eliasib avesse le competenze per fare il muratore, insomma il suo lavoro generalmente era quello più vicino a quello di un macellaio piuttosto che a quello di un muratore, però lo fa. E non solo lui, nel momento del disogno si mette e in prima fila, ma più avanti leggiamo di un certo Mesullam, figlio di Berechia, al versetto 4, la seconda parte del versetto 4, che lavorò alle riparazioni. E non possiamo che ammirare anche la buona volontà di questo Mesullam, oltre che quello di Eliasib. Però se poi andiamo più avanti nel libro di Neemia, troviamo che questo Mesullam, lo potete leggere al versetto 18 del capitolo 6, aveva dei legami piuttosto torbidi con i nemici dichiarati di Israele. E non solo lui, ma anche lo stesso Eliasib, il sommo sacerdote, non solo si era imparentato con Tobia, che è uno dei proverbiali nemici che vedremo apparire sulla scena tra poco nel libro di Neemia, ma addirittura in un secondo momento, approfittando dell'assenza di Neemia, aveva favorito questo arcinemico Tobia, dandogli addirittura alloggio in una delle stanze del tempio. È qualcosa di sorprendente, no? Capitolo 13 di Neemia, al versetto 4, prima di questo il sacerdote Eliasib, responsabile delle camere del tempio del nostro Dio e parente di Tobia, aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande laddove prima si riponevano le offerte. E poi al versetto 7: ma tornai a Gerusalemme e mi accorsi del male che Eliasib aveva fatto per amore di Tobia, mettendo a sua disposizione la camera nei cortili della casa di Dio. E sapete come si comporta Neemia: butta tutto fuori dalla casa, insomma risolve la questione, lo butta fuori. Però cosa voglio dire? Voglio dire che in un momento in cui c'è grande entusiasmo, tutti quanti vogliono salire sul carro dei vincitori. Non so se avete visto, vi è capitato di vedere il film di Ficarra e Picone di qualche anno fa, L'ora legale, dove uno dei due attori faceva la campagna elettorale per un sindaco. Quando poi vince l'altro sindaco, nello stesso momento acclama il nuovo sindaco. Tutti vogliono salire sul carro dei vincitori. E spesse volte sul carro dei vincitori, quando c'è fervore, quando c'è movimento, può capitare che vi salgano delle persone che poi in seguito si riveleranno degli ipocriti, si riveleranno dei traditori. È inevitabile che questo accada. Gesù lo preannunciò e nella sua stessa compagnia di discepoli più intimi vi furono persone diverse che mostrarono varie debolezze. Se noi dovessimo esaminare i peccati dei discepoli di Gesù, noi, e non sapessimo tutta quanta la storia, diciamo, noi diremmo: qua se ne va, non si salva quasi nessuno. Pensate all'atto d'orgoglio dei figli di Zebedeo che mandarono la madre per dire: facci stare una a destra e l'altra a sinistra. Pensiamo all'incredulità di Tommaso. Pensiamo al fatto che Pietro ha rinnegato Gesù per tre volte per timore degli uomini. Pensiamo al furto di Giuda e al suo tradimento. Se qualcuno avesse dovuto giudicare la chiesa di Gesù, qualche giorno prima che Gesù morisse, avrebbe detto: l'opera di Gesù è un fallimento. Uno è un traditore e un ladro, un altro l'ha rinnegato, un altro è un incredulo, due vogliono dominare sugli altri. Questo Gesù ha fallito completamente. Ma il giudizio non si dà a metà della storia, i giudizi si traggono alla fine della storia. E infatti noi sappiamo di un ladro e di un traditore, figlio della perdizione, che fece una brutta fine, ma sappiamo anche che gli altri furono rimessi in carreggiata. Perché la presenza del peccato purtroppo è inevitabile anche nella compagnia dei discepoli di Gesù, ma quello che conta è come finisce la storia. Qualcuno ha detto: non giudicate le mie statue fino a quando non saranno completate. Ed è così. Gesù però ci avvertì su un grande pericolo. E questa mattina io voglio che voi pensiate proprio a questo. Gesù ci ha detto che è impossibile servire due padroni. Perché o si amerà l'uno e si disprezzerà l'altro, o ci si atterrà all'uno e si abbandonerà l'altro. Eliasib evidentemente ha provato per un periodo di tempo a servire due padroni, come ci ha provato anche Giuda. Ma quando poi arriva il momento della prova, quando arriva il momento difficile, quando arriva il conflitto di interessi, allora a quel punto conta qual è la nostra vera natura. Chi seguiremo? Cristo o i nemici di Cristo? Chi favoriremo? L'opera di Dio o l'opera dei nemici di Dio? Vi ricordate di quel giovane ricco, una persona che tutti quanti vorrebbero avere come membro di chiesa? Era giovane, ricco, era potente, era una persona morale, era interessato alla vita eterna. Che farò io di buono per entrare nella vita eterna? Aveva dei buoni desideri, tante cose buone avrà fatto. Chiunque avrebbe parlato bene di quel giovane, chiunque avrebbe detto a Gesù: accoglilo tra i tuoi. Ma Gesù lo mise davanti ai suoi interessi più profondi. Vuoi venire dietro a me? Vuoi la vita eterna? Ti dico io quello che devi fare. Liberati dei tuoi idoli, del senso della tua giustizia. Vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi seguimi. E quel giovane si rattristò perché aveva molti beni. Il conflitto di interesse rivelò dove stava il suo cuore. Come è accaduto con questo Eliasib, come è accaduto con questo Mesullam, che per un po' si trovarono tra quelli che costruivano le mura di Gerusalemme e dopo un po' si ritrovarono alleati ai nemici di Gerusalemme. Ora, questo significa che purtroppo la mondanità, l'amore per le cose di questa terra ne fa tante vittime, e che a volte in mezzo al popolo dei discepoli e dei credenti possono esserci persone che in realtà non hanno un sincero, un profondo e un autentico amore per Cristo. Vi ricorderete di Dema, che avendo amato il mondo ha abbandonato l'apostolo Paolo e se n'è andato a Tessalonica. Vi ricorderete di Alessandro il Ramaio, che ha fatto molto male, è diventato un nemico stesso dell'apostolo Paolo, mentre prima sicuramente era un predicatore del Vangelo. Tutto questo certo richiede discernimento, ma ci ricorda che è inevitabile che tra le fila dei credenti vi siano persone che solo in seguito si manifesteranno come costruttori infedeli. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, disse: sappi che i peccati di alcuni vanno davanti a loro, mentre di altri li seguono. E soltanto nel giorno del giudizio si vedrà. Nel giorno del giudizio si vedrà chi ha servito il Signore con un cuore sincero e puro e chi non lo ha servito. Io vorrei dire, fratelli, il mio desiderio sarebbe che così come siamo adesso, un giorno davanti, saremo davanti al Signore. Ma c'è la possibilità che persone che mi hanno ascoltato per mesi, per anni, per decenni, non si troveranno tra i discepoli del Signore nel giorno del giudizio, perché l'essere partecipi e l'essere membri di una chiesa, anche di una chiesa sana, non è la garanzia di avere un posto in paradiso. Ricordatelo sempre: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E l'opera di queste persone, di questi infedeli, come li dobbiamo considerare? Dobbiamo considerarle una maledizione per la Chiesa? Sì, in un certo senso sì. Purtroppo uno dei più gravi problemi della Chiesa è la presenza degli ipocriti. È vero, però anche gli ipocriti hanno un ruolo nella Chiesa. Queste persone, per quanto infedeli, costruirono il loro pezzo di muro. Dopo un po' se ne andarono, il loro pezzo di muro costruito rimase lì, perché Dio sa trarre il bene anche dall'opera dei malvagi. Il Signore ha fatto ogni cosa con uno scopo, anche l'empio, per il giorno della sventura. Proverbi 16:4, se ricordo bene. Quindi comprendete questo: noi dobbiamo fare attenzione, usare tutto il discernimento possibile affinché gli ipocriti non abbiano dei ruoli e non abbiano posto tra i santi. Ma oggettivamente spesse volte è difficile che questo non accada, e comunque dobbiamo sempre ricordarci che il Signore è potente da governare ogni cosa e da usare anche l'opera degli empi per il bene. Quindi il primo gruppo di costruttori sono i costruttori infedeli. C'è un secondo gruppo di costruttori, che sono i costruttori mancanti, perché tra quelli che avrebbero dovuto essere presenti o sarebbero dovuti essere presenti, c'erano alcuni che provenivano da una piccola cittadina a sud-est di Gerusalemme, vicino il Mar Morto, il Mar Salato, che si chiamava Tecoa. E al versetto 5 di questo capitolo leggiamo questa cosa. Non so se l'avete notato andando leggendo. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni i tecoiti. Poi dei tecoiti si parlerà in un secondo momento, in cui dice che non solo hanno fatto quel pezzo di muro, ma ne hanno fatto un altro pezzo di muro. E perciò, anche se erano un po' di meno, perché adesso ce n'erano alcuni mancanti tra di loro, questi lavorarono il doppio degli altri, o comunque molto di più. Questo ci insegna moltissimo sul fatto che il numero non è poi così importante. Comunque, lavorarono anche alle riparazioni i tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro Signore. Se avete fatto attenzione nella nostra lettura, vengono menzionati molti capi, versetto 9, 12, 14, poi 15, 16, 17, 18, 19, i capi di, ma evidentemente c'erano alcuni che si sentivano troppo importanti per poter fare questo lavoro manuale. Perché si astennero dal lavorare alle mura? Noi non lo sappiamo, però sicuramente sappiamo quali sono le cause che possono tenere alcune persone lontano da lì dove si lavora, da lì dove si mettono le mani in pasta, da lì dove c'è il rischio di farsi del male, da lì dove c'è da sudare, da faticare, da sanguinare. Orgoglio? A volte è così. Ma insomma, io sì, se mi invita il pastore a salire sul pulpito, certamente lo faccio, ma mi sta chiedendo di lavare i bagni, la Chiesa mi sta chiedendo di fare le pulizie, la Chiesa mi sta chiedendo di fare cose per le quali non avrò una grande visibilità. Quindi è orgoglio. Io lavorerò soltanto se la mia opera viene riconosciuta, lavorerò soltanto se avrò sarò premiato dalla popolarità. Orgoglio. Magari alcuni nascondono l'orgoglio con il dissenso, no? Però io penso che si deve fare in questo modo, e siccome viene detto di farsi in questo modo, io non lo faccio perché non è fatto bene. A volte è possibile, mica tutta la sapienza viene posseduta dalle persone che governano, però questo dissenso su come si sarebbe dovuto fare il lavoro e rivela questa ritrosia a ubbidire. Ora dobbiamo sempre ricordarci che l'orgoglio, come hanno detto i puritani, è il primo degli indumenti che noi vestiamo e l'ultimo del quale ci spogliamo. Per usare un'immagine, uso quello della canottiera, o della maglietta di lana, no? La prima a mettere e l'ultima a togliere. E è così, dobbiamo, anche i più umili tra di noi non sono liberi dall'orgoglio. E dobbiamo fare attenzione, fratelli, a pensieri che ci portano a elevarci al di sopra degli altri, a crederci migliori di Tizio e di Caio, più santi, più spirituali, io ho più conoscenza, io ho più intelligenza, noi siamo cosa? Il migliore tra di voi, il più grande tra di voi, deve essere colui che serve. Io non mi meraviglierei, fratelli e sorelle, se un giorno qualcuno di voi avrà un premio nel regno del Signore che sarà molte volte maggiore di quello che avrò io, ammesso e concesso che il Signore ci concederà la grazia di arrivare fedeli fino alla fine. Perché fare il pastore è una grande responsabilità, e siccome è una grande responsabilità sono tantissime le mancanze che io posso compiere, ma qualcuno di voi nella oscurità potrebbe essere stato una persona molto più fedele davanti a Dio di quanto lo posso essere o lo potrò essere io, fratelli. Questa è una cosa sulla quale dobbiamo pensare, affinché nessuno di noi sia tentato a prendere delle posizioni che non gli spettano. Ognuno di noi deve riconoscere qual è il proprio pezzo di muro sul quale deve lavorare, deve mettersi sulla buona strada per lavorare. Queste persone, per orgoglio oppure per interessi personali e mondani, nel Nuovo Testamento abbiamo delle parabole in cui Gesù invita delle persone alla festa e dicono: no, non posso venire, mi sono sposato, devo provare i miei buoi, devo andare a vedere il campo che ho comprato, o altre cose più importanti da fare. Quali sono le tue priorità nella vita? Quali sono le cose più importanti, quelle alle quali non rinuncerai? Molte volte noi diciamo: non ho il tempo per. Ma il tempo si trova per le cose che ci piacciono, per le cose che vogliamo, per le cose di cui sentiamo di avere la necessità. Vi è capitato di non avere il tempo per mangiare? A volte può capitare, però può capitare mezza giornata, può capitare un giorno, può capitare per due giorni, non lo so se riusciamo a lavorare 48 ore senza mangiare, ma prima o poi dobbiamo mangiare. È necessario. Noi troviamo il tempo per tutte le cose che consideriamo importanti, che ci fanno stare bene, che ci danno soddisfazione. Lo troviamo. Perciò non mi dite: io non ho il tempo per pregare, io non ho il tempo per leggere la Bibbia, io non ho il tempo per fare delle cose che possono fare bene all'anima mia, per servire il Signore, per venire alle riunioni. Non è possibile. Non prendiamoci in giro. Dobbiamo, inizia l'anno nuovo, dobbiamo riconsiderare le nostre priorità. In certi, alcuni di noi in modo radicale, altri magari in modo meno radicale, ma pensiamoci. Il mio, i miei strumenti elettronici, telefono, iPad, eccetera, mi dicono quanto tempo hai passato a leggere, a studiare, a stare sui social network, a vedere, a intrattenimento. Guardate, cioè, consideriamole queste cose, senza magari bisogno di un telefono, di un iPad. Esaminiamo la nostra giornata e abbandoniamo ogni scusa inutile. Dio ci conosce, fratelli, Dio ci conosce. Pigrizia, forse non ci andarono perché non volevano lavorare. Ora, vi ricordate quale fu il biasimo che il Signore diede a quell'uomo dall'unico talento? Gli disse: servo malvagio e fannullone. Non tutti i fannulloni sono, scusate, non tutti i malvagi sono necessariamente dei fannulloni, ci sono tanti malvagi che sono iperattivi nel lavoro, ma tutti i fannulloni sono malvagi. Considerate la pigrizia come una espressione di una malvagità o di un difetto nella vostra morale. Non ho voglia di fare niente, mi sento depressa. Ci sono cause organiche della depressione per le quali noi non abbiamo niente da farci, ma ricordiamoci, fratelli, che abbiamo, se comprendiamo qual è lo scopo della nostra esistenza, che esistiamo per glorificare Dio, non saremo mai fermi e non saremo mai privi di lavoro da fare. Si può abusare moltissimo delle cose che ho dette, però bisogna ricordare sempre che la grazia di Dio non ci anestetizza, ma ci mette in moto. La grazia di Dio non ci anestetizza, non ci addormenta, ma ci mette in moto. Fu la grazia di Dio che operò in questi costruttori che adesso però, di cui adesso vi parlerò, e mi rimane poco tempo, ma voglio parlarvi proprio dei costruttori consacrati che noi troviamo qui. Ce ne sono tantissimi, ovviamente, e non posso esaminarli tutti quanti, però c'è una schiera di lavoratori consacrati. Prima di tutto, persone che lavorarono nell'ordine progressivamente e volontariamente. C'è un versetto, al versetto 7, dove vi voglio fare notare una cosa: accanto a loro lavorarono alle ripalazioni Melatia, il Gabaonita, Yadon, Meronotita e gli uomini di Gabon e di Mispa, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. Cioè, in altri termini, queste persone non è che erano sotto la giurisdizione in qualche modo di Gerusalemme e di Neemia in questo senso. Quindi furono volontari, non avevano degli obblighi, ma vennero a lavorare e lavorarono insieme agli altri nell'ordine, progressivamente, volontariamente. Furono tanti che lavorarono di rimpetto alle loro case, accanto a loro lavorò alle riparazioni, di fronte a casa sua Yedaia. È una bella cosa questa, pensate, questo Yedaia fino a quel momento si era affacciato dalla finestra e che cosa aveva visto? Aveva visto rovine e distruzioni. Poi lavorò insieme a tutti gli altri, finito il lavoro, Yedaia, ogni volta che si affacciava alla finestra, che cosa vedeva? Vedeva il frutto del lavoro delle proprie mani. C'è una soddisfazione nel portare a compimento le cose. C'è una soddisfazione nel porsi degli obiettivi, faticare per raggiungere quegli obiettivi e raggiungere quegli obiettivi, poi ci si ferma e si contempla quello che si è fatto. Se siamo umili abbastanza diremo: ho raggiunto questo obiettivo con l'aiuto di Dio, ma l'ho fatto. Rimarrà dopo di me questo muro, io morirò, la mia casa sarà abitata da qualcun altro, ma qualcuno che guarderà da questa stessa finestra vedrà quel pezzo di muro che ho fatto io. Non è una bella cosa questa? Lasciare un segno del nostro passaggio per la gloria di Dio. Lavorarono di rimpetto alle loro case, lavorarono con un entusiasmo coinvolgente. Al versetto 12, bellissimo, questo è uno dei più bei versetti del capitolo 3. Accanto a loro lavorò alle riparazioni con le sue figlie Sallum, figlio di Allochès, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Insomma, questo non aveva figli maschi probabilmente, o se li aveva, i figli maschi non andarono a lavorare e ci andarono le figlie femmine a lavorare, come a prendere pietre, a fare il lavoro di muratura. Lavorò non solo lui, ma coinvolse con l'entusiasmo che aveva anche le sue figlie. Che bella cosa quando possiamo dire: io e la casa mia, noi serviremo il Signore. Tutta la famiglia è coinvolta. Lavorarono alcuni in posti difficili, non tutti, sicuramente avevano dei bei posti. Tra questi che lavorarono, non mettetevi a ridere, ai posti difficili c'è un certo Malchia, figlio di Recab, versetto 14, capo del distretto di Bet-Hacherem, restaurò la porta dell'etame, la costruì, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. Sapete perché la porta dell'etame si chiamava porta dell'etame? Semplicemente perché veniva trasportato e buttato il letame da quella porta. E quindi quando questo Malchia lavorava lì alla porta dell'etame, diciamo che il profumo non era proprio Chanel numero 5, no? E questo significa che alcuni di noi hanno dei posti migliori, altri hanno dei posti più difficili. Alcuni di noi stanno alla porta dell'acqua, no? Della sorgente, dove quando abbiamo un po' di sete possiamo rinfrescarci con acqua fresca e pulita, e altri stanno alla porta dell'etame. Ma il lavoro deve essere fatto nell'uno e nell'altro posto. Alcuni ebbero posti difficili, alcuni servono in città dove c'è prosperità economica, alcuni stanno a Milano, la prima e la più importante delle città, altri stanno a Caltanissetta, la 107esima nella graduatoria del Sole 24 Ore. Che volete? A noi è toccata la porta dell'etame. Deve essere fatto anche il lavoro nella porta dell'etame, e Dio ci aiuti a farlo e a farlo bene. E l'ultimo, ma potremmo parlare tantissimo di questi lavoratori consacrati, ma l'ultimo è questo Baruch, versetto 20. dove dice dopo di lui Baruch, figlio di Zabbai. E qui il cronista, probabilmente Neemia, sente la necessità di aggiungere un aggettivo al suo lavoro. Non solo descrive il lavoro che fece, ma vuole mettere un aggettivo, perché aggiunge restaurò con ardore un'altra porta, un'altra parte. Questo Baruch, perché chi ha scritto questa cronaca ha dovuto scrivere che l'ha fatto con ardore? Perché evidentemente quando passavano e vedevano come lavorava Baruch, vedevano un'energia particolare, un desiderio particolare, un impegno particolare. Lo ha fatto con ardore e lo Spirito Santo ha voluto lasciare questo cameo in questo capitolo. E mi domando se questo si potrà dire di me o di voi, che quello che abbiamo fatto per l'opera di Dio, che faremo per portare avanti il regno di Dio, sarà stato fatto con zelo, con ardore, con entusiasmo, con gioia, con impegno, tali da essere notati dagli altri. Ho finito. A quale categoria appartieni? Ai costruttori infedeli, ai costruttori mancanti, ai costruttori consacrati? Ciascuno ha dei doni, ciascuno deve servire, ognuno di noi ha delle qualità, ognuno di noi ha delle capacità, ognuno di noi ha dei talenti naturali e ognuno di noi ha ricevuto dei doni spirituali. Perché il Signore non è assolutamente avaro. E ognuno di noi ha un ruolo in questo piccolo gregge e nel corpo del Signore. Se non stai facendo nulla, come ho detto all'inizio, se stai pensando che la tua vita deve passare di giorno in giorno, lavoro, famiglia, metto da parte qualche cosa, mi pago il mutuo, arriva la pensione e poi mi godo la pensione per 5, 10, 20 anni e poi moriamo e poi pensa il Signore. Allora stai sprecando la tua vita. La nostra esistenza non deve avere l'obiettivo di sbarcare il lunario, arrivare alla pensione e poi aspettare la morte serenamente con il frutto delle nostre fatiche. La nostra esistenza deve essere spesa al servizio di Dio, alla gloria di Dio, per il bene del prossimo. E se nel farlo ci consumiamo, benedetta consunzione. Se invece ci risparmiamo e campiamo 100 anni, noi siamo i più miserabili degli uomini. Se leggete il capitolo 5 di Genesi, leggerete la storia di un certo uomo che si chiamava Enoch, che è morto giovane, perché visse soltanto 365 anni. A quell'epoca era morire giovane. Poi sparì perché Dio lo prese. E poi leggete dell'uomo che visse più a lungo, Matusalemme, che se ricordo bene è detto che visse 969 anni o cose del genere. E se fate i conti per bene, sapete anche com'è morto Matusalemme, nel diluvio. Era sopravvissuto a quando venne il diluvio, che salvò Noè e la sua famiglia. Matusalemme morì nel diluvio. Io vi auguro che voi campiate 100 anni, anzi 120, chi è quello che dice che si deve vivere 120 anni? Come si chiama? Non lo so, pure 130. Io non lo so. Ho compiuto 55 anni quest'anno e Sto pensando a tutti i grandi uomini di Dio che sono morti molto più giovani di me e hanno fatto 100 volte di più quello che ho fatto io nella mia vita. Non lo so quanto il Signore mi farà vivere. Quello che conta però, sinceramente, non è quanto vivrò, ma come avrò vissuto e cosa resterà dopo di me. Questo sì mi preoccupa. E voi? Ce l'avrete un pezzo di muro su cui qualcun altro potrà guardare e dire: questo è il muro che ha fatto Tizio, Caio, spiritualmente, eh? Le mura queste qui non contano tanto. Come potrei fare di più? Come potrei fare meglio? Sono al servizio di due padroni. Io prego che ciascuno di voi che mi ha ascoltato appartenga alla terza categoria. E se appartenete ai lavoratori consacrati, quali sono le caratteristiche che desiderate? Rileggete questo capitolo e prendete uno di questi lavoratori e dite e pregate: Signore, voglio essere come Tizio, voglio essere come Caio, aiutami affinché io e la casa mia possiamo servire te, aiutami affinché io possa, si possa dire di me che ho lavorato con ardore, aiutami, oh Signore, affinché io possa fare la mia piccola porzione di muro davanti a casa mia. Ma pregate attraverso le cose di questo libro. E poi l'ultima cosa, e ho finito davvero, chi non ha ancora professato la fede, chi non è un credente in Cristo, chi non l'ha ancora affermato pubblicamente, chi ha ancora dei dubbi nel suo cuore, ti rendi conto che la tua vita e la tua opera sono vanità e tutto andrà perduto? Oh, guardate che nel mondo ci sono tantissime persone per bene e non è necessario essere dei cristiani per essere persone intelligenti, perfino sapienti, persone che vivono con una certa moralità. E non pensate che siano soltanto all'interno delle chiese, a volte all'interno delle chiese c'è proprio il contrario, purtroppo. C'è tanta gente che, se gli parlate della fede, vi prendono in giro, vi guardano dall'alto in basso come siete in fondo dei sempliciotti, ma se poi guardate la loro vita, a come si spendono per il prossimo, a come vivono, vi fate delle domande e dite: ma forse questa persona sta facendo tantissimo, perfino di più di me. E se la salvezza fosse, dipendesse da quello che facciamo noi, quelle persone dovrebbero andare davanti a noi in cielo. Ma Dio non ha stabilito che la salvezza avvenga mediante le opere nostre, ma la salvezza è un dono della sua grazia mediante l'opera di Cristo e la giustizia di Cristo. Perciò, seppure ti stai studiando di diventare una brava persona, di fare il massimo, il meglio, se la tua fede non è riposta in Cristo, purtroppo le tue opere saranno perdute e dissipate. Senza di me voi non potete fare nulla, ha detto Gesù. Nulla, zero. Tutto quello che fai e che farai senza Cristo è zero, zero. Tutto quello che farai in Cristo sarà considerato da Dio un'opera di giustizia, perché Cristo la laverà col suo sangue e la presenterà al Padre. Perciò, se non sei un credente questa mattina, considera che le tue ricchezze, che le tue opere marciranno. Avrai accumulato magari tanto denaro, tanti beni, e poi li lascerai su questa terra, e quelli che verranno dopo di te mangeranno e berranno, magari ti benediranno la tua memoria per quello che hai lasciato, ma tutto quello che hai fatto non servirà a nulla, perché è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio affinché nessuno se ne vanti. È la fede che fa sì che noi siamo giustificati davanti a Dio. E perciò abbandona le tue opere, gettale via e abbraccia la croce di Cristo e appoggiati interamente a Lui. Questa sarà la tua vera ricchezza, quella della quale nessuno ti potrà privare. Preghiamo. Signore Padre nostro, veniamo a te umiliati dal considerare tutta l'opera compiuta da questi costruttori, ma anche incoraggiati dal fatto che se siamo al posto giusto è perché tu ci hai messi qui, e ti supplichiamo, Signore, affinché tu possa benedire la nostra opera, affinché non sia dissipata, e ti supplichiamo che tu ci faccia crescere nella fede, nella speranza e nell'amore, per essere quel genere di persone che, poggiandosi sull'unico fondamento che è Cristo, possano edificare bene la propria vita. Te lo chiediamo nel suo nome benedetto. Amen.